Credo che avete visto il video dell'IEPG, che è una brigata di donne specifico che lotta durante questo attacco di ISIS in Kurdistan, anche in tutto il Medio Oriente. Sì. Il ruolo delle donne per noi ormai è non è una cosa nuova, perché è sempre tra la comunità dei curdi e la donna un ruolo principale, sia nella lotta per vita sociale, per dimostrarsi la sua forza, per organizzare la società e anche per far crescere proprio la nuova nazione, generazione. Per questo noi abbiamo cominciato con le donne sempre. Anche questa rivoluzione di donne in Rojava specifico è cominciato organizzando le donne. Per questo, quando hanno visto la necessità di organizzarsi anche per difendere sia le donne che anche come i curdi, hanno cominciato a fare proprio brigate, e per questo adesso dall'inizio della rivoluzione già stavano lottando, organizzandosi, facendosi assemblee tra la società, facevano le riunioni per dare il coraggio alle donne, per insegnare proprio il ruolo delle donne, come si può cambiare, perché come sapete in Medio Oriente specifico il ruolo delle donne non è così facile, una società feudale, arretrata, ci sono i clani che non permette alle donne a far uscire anche dalla casa. Per questo fare una rivoluzione di donne per noi significa anche una rivoluzione sociale, una rivoluzione per i curdi. Per questo per noi è uguale lottare per l'identità e anche lottare per la libertà. E per questo stiamo con le donne, andiamo avanti con le donne, anche militarmente.
Questo è un punto direi essenziale, fondamentale anche del confederalismo democratico, che è un po' la base su cui si fonda la lotta curda, soprattutto del PKK, credo. Ecco, ci sono anche molte altre sigle, probabilmente per noi occidentali semi incomprensibili, o comunque non abbiamo ben chiaro quali sono le sfumature o le forti differenze tra le une e le altre. Lo YPG è più vicino al PKK, immagino.
Le sigle come che sono in curdo magari è un po' difficile, però l'importante è di sapere alle sigle. Quando si vede un G, per noi Jejin
è la donna,
è una brigata di donne.
Ah, ho capito.
Per questo YPG è in realtà un braccio di donne, un'organizzazione di donne militare in Rojava, non è in PKK, perché il PKK è una
è tu.
Ormai sì. Per noi è una base di confederalismo democratico, ideologicamente.
Ecco, il confederalismo democratico, se dovessi spiegarlo...
Allora, confederalismo democratico in realtà è KJK, noi è un'abbreviazione come organizzazione di tetto di tutte le organizzazioni che noi chiamiamo Unione delle Comunità del Kurdistan, come l'organizzazione, cioè KJK sarebbe l'Unione delle Comunità del Kurdistan, che accoglie tutti i tipi di organizzazioni curdi. Sì, curdi specifico, anche assiriani, anche quelli che vivono in Medio Oriente, che accettano il confederalismo democratico
e che
si uniscono come un'assemblea generale, che discutono e si regolano, si organizzano secondo i principi del confederalismo democratico.
Ecco, che vorrebbe ottenere quale forma di comunità?
Come la sigla è KJK, cioè il tetto di tutti i tipi di organizzazione.
Sì, sì, dicevo, il confederalismo democratico vorrebbe ottenere quale forma di comunità?
Forma secondo, non tagliando i confini, però riconoscendo tutte le identità che vivono in quel territorio, organizzandosi e dando la forza proprio dal basso, cioè cominciando dal basso e riconoscere l'organizzazione. Per esempio in Rojava adesso si formano come confederalismo democratico, organizzazioni democratiche, e si organizzano dal basso, dall'assemblea, donne, giovani, tutte le comunità, gli armeni, gli assiriani, cioè tutti i tipi di organizzazione, anche le etnie, le credenze, le diversità si formano come cantoni del Rojava, per esempio, non, cioè, accettano la totalità della Siria come i confini, però dicono di poter andare avanti come i curdi, come l'organizzazione del basso.
Quindi nel proprio territorio ognuno gestisce, pur accettando la nazione in cui si è inseriti, ognuno gestisce come crede la propria comunità. Il Rojava sarebbe l'area occidentale del Kurdistan, quindi
sì, insomma, sì. Il nord della Siria, come possiamo descrivere.
Ecco, parlavi di etnia, anche gli Yazidi potrebbero essere ricondotti a un'etnia curda?
No, gli Yazidi sono proprio curdi.
Sono curdi.
Sì, sono curdi, anche gli Yazidi sono zoroastriani.
Sì.
Come credenze, cioè una parte della diversità dei curdi, cioè i curdi credevano al zoroastriano primi tempi. Però sono rimasti adesso pochi, perché molti, quando l'Islam è entrato in Medio Oriente, con la forza hanno fatto cambiare proprio la credenza dei curdi anche. E gli Yazidi sono rimasti. Adesso vorrei dare alcuni dati, perché ci tengo sugli Yazidi, perché sono, cioè, una cultura curda. E noi diciamo che per la loro credenza hanno subito anche la violenza 73 volte, hanno avuto i massacri, cioè hanno voluto eliminare, perché proprio gli origini della credenza dei curdi sono gli Yazidi. Per esempio 600.000 vivono in Iraq, 150.000 vivono in Armenia. E circa 100.000 vivevano in Siria, e molti più, non so quanto posso dare come la cifra, ma in Europa, anche in Turchia, vivono molti Yazidi. Però dovunque vanno, nessuno li conosce come i curdi, perché sapete già, i curdi non vengono conosciuti, però neanche per l'etnia, sempre stanno a parte. E loro, per difendersi, per non cancellare proprio la loro credenza, hanno scelto proprio di chiudersi in sé. Per questo loro non hanno una società aperta, non comunicano con gli altri, cioè sono molto chiusi come la società. Però dentro di sé in realtà è molto importante, secondo me. Loro credono e accettano come il principio della società la donna. Infatti ISIS adesso sta attaccando, per attaccare tutti gli Yazidi, ha cominciato dalla donna ad attaccare, ha perquisitato, ha portato con sé, sta vendendo nei negozi come se fosse un animale, per proprio dimostrare la sua forza e per cancellarli totalmente, anche dalla mente.
Quindi,
per questo, infatti, vorrei darti un'altra sigla, secondo me, da imparare da adesso, perché verrà usato spesso, che è Yebeşe. Yebeşe in curdo, Yekineyim Berhodana Şengali, significa unità della resistenza per Şengal. Yebeşe, YBS, S con punto. Questo è stato cominciato ad organizzarsi proprio dopo l'attacco di Şengal, perché la popolazione di Şengal ha deciso, perché com'è che non hanno avuto mai una guerra così fisicamente, cioè solo sono stati attaccati e sono morti, non hanno mai resistito per niente, non sanno lottare. però in questo periodo hanno
imparato
che se non lottano finiranno, per questo hanno deciso di proprio organizzarsi anche, cioè difendendosi contro tutti gli attacchi. E quando hanno visto che le donne davanti a loro, le loro donne, le loro sorelle, madre, sono stati portati via, anche violentati davanti a loro, oppure uccisi, oppure si sono suicidati per non andare con loro, con ISIS, loro hanno deciso di proprio armandosi, organizzare queste truppe per dimostrare la resistenza di Shengal.
Ecco, come sono riusciti ad armarsi, visto che si parla tanto delle famose armi europee ai curdi, che poi vanno solo ai Peshmerga, immagino, e non ad altri gruppi, men che meno a gruppi così che si sollevano dal basso. Come riesco?
Il Medio Oriente è un punto molto diverso.
È più facile, dici.
Più facile trovare le armi, perché la vita purtroppo continua con le armi, senza armi non puoi vivere. Per questo ogni organizzazione, perché soprattutto gli yezidi sono clan, quando si parla dei clan si parla anche del qualche modo di devono andare avanti con il governo per proteggersi, oppure devono far parte del milizia di Peshmerga, di Barzani per esempio,
sì.
Anzi, questi di Shengal erano tutte le milizie di Barzani,
che sarebbero
loro,
quelli iracheni.
La loro preoccupazione, sai cosa era? Perché ci sono stato,
sì.
Vorrei parlare con voi, perché sì. Loro avevano le armi, loro erano i milizie di Barzani,
sì,
però
che...
quando le milizie di Barzani non ha difeso il loro territorio, anzi ha preso anche le loro armi da loro, e loro hanno detto: ma come mai, cioè, volete che noi moriamo totalmente? A questo punto, questa precisione ha dimostrato a loro che loro devono difendere loro stessi. Per questo in realtà queste armi non è difficile da trovare in Medio Oriente, cioè chi vuole può trovare anche il negozio nero, può comprarsi un'arma non pesante, il minimo Kalashnikov, che è più facile da trovarsi. Il problema perché ogni persona quando viene attaccato deve difendersi, solo per questa cosa. È certo che purtroppo le armi girano in Medio Oriente, e questo periodo anche gli europei hanno deciso di dare le armi.
Sì, ma sono solo vecchie armi.
Sia vecchie che nuove non è importante, però armizzare il Medio Oriente non è una soluzione. È una soluzione molto, molto facile, e non è duratura.
Certo, che è un po' quello che ci diceva anche qualche settimana fa Giordano.
Il problema del Medio Oriente è le armi, cioè
ecco.
di continuare con le armi, anzi ISIS viene armato da chi, mi domando? Da tutti quei paesi interessati, cioè loro hanno armazzato una brigata che non ha né idea, non ideologia, né una umanità, sta attaccando, sta uccidendo con una crudeltà in Medio Oriente, sta annientando tutto, cioè la moralità delle persone, sta mettendo la paura, sta cercando di svuotare un Medio Oriente, svuotare anche con i rifugiati, cioè proprio sta cambiando tutta la forma del Medio Oriente con la sua esistenza. E mi domando chi l'ha mandato queste armi a loro, cioè i curdi sono, sì, vivono in Medio Oriente, si difendono. Anche tutti gli occidentali dicono che sono terroristi,
sì.
Purtroppo, voglio sottolineare questo, però cioè, il terrorismo che stanno facendo veramente in
ISIS,
tutto il Medio Oriente, contro tutte le religioni, le diversità, oltre degli arabi anche di sunniti, veramente da domandare a tutti i paesi occidentali. Cioè adesso stanno cercando di armare, magari è necessario per difendere contro l'ISIS, perché stanno usando armi pesanti, non lottano, cioè non hanno una prospettiva per l'umanità, per questo stanno ci hanno distrutto tutta la storia in Aleppo, in vari posti del Damasco, in Siria hanno cambiato la storia, stanno cercando di cambiare la storia, l'umanità. Tagliano le teste, mettono la paura ai bambini, insegnano le cose false della società a tutti i piccoli, vendendo le donne, stanno cercando di proprio attaccare alla società che dà l'importanza alle donne. Non so se avete letto oppure seguito tramite TV, alcuni TV speciali stanno facendo dirette anche con le ragazze che sono state stanno nelle loro mani, raccontano. Cioè tutto questo vorrei sottolineare, definire che armizzare un Medio Oriente non è una soluzione. Certo che è necessario proprio mettere un embargo, di trovare, di bloccare tutte le armi che vanno a ISIS. Da chi vanno? Dalla Turchia, da Qatar, da Saudi Arabia, da tutti i paesi che hanno un interesse politico, economico in Medio Oriente, che vogliono proprio mettere un caos in Medio Oriente, sicuramente armizzeranno. Però chiedo direttamente tramite alla radio di proprio diventare una forza per bloccare queste armi che vanno a ISIS, per esempio, perché vanno, alcuni paesi mandano, e proprio di trovare, anziché di armizzare, di trovare una soluzione politica alla questione del Medio Oriente. I paesi occidentali non possono continuare così, cioè di chiudere oppure di fare tutto quello secondo i loro interessi. Però se vogliono veramente mandare alle armi, mandassero alle forze che veramente stanno cercando di difendersi, cioè mandare proprio le forze, per esempio possono mandare alla forza di Ebeshe, che possono, cioè, per difendersi, perché sono sono le forze che cercano di difendere una credenza che sta per annientare, che ISIS ha messo un obiettivo di annientare anche loro totalmente dal mondo.
Sì, anche di annientare tradizioni, sistemi di...
Quando si attacca tutto, cioè lì non c'è una morale, cioè non so, magari chi non ha visto oppure non ha vissuto oppure ha guardato come una turista, non può sentirsi queste cose, queste diversità, però... veramente Medio Oriente ogni giorno cambia, cioè tu non puoi dire domani succederà così. Soprattutto ora, grazie alle forze di difesa popolare che si sono uniti, adesso stanno cercando di fare unicamente una difesa, un nuovo modello per difendere sia il territorio che tutta la popolazione che vive in Medio Oriente. Non intendo solo il Kurdistan, perché in Medio Oriente vivono moltissime etnie, religiosi, credenze, e noi se abbiamo un obiettivo di difendere l'umanità dobbiamo difendere tutto. Infatti le forze di difesa popolare che si sono uniti, si sono organizzate, stanno cercando di difendere contro ISIS tutta la regione. Hanno un obiettivo di questo simile, per questo pronto?
Sì. Ci sento.
Per questo è importante di proprio dare il coraggio a queste forze di difendere la popolazione, e anche di non lasciare che la popolazione svuota il territorio. Questo è importante, perché sicuramente tramite tramite le notizie che sono arrivate anche alla stampa, avete capito che moltissimi di Schengen, di Iraq e anche di Siria, proprio si sono spostati nel Medio Oriente. Quelli di Iraq ultimamente sono passati dal territorio, sono passati in Rojava, da Rojava sono andati hanno passato Semalka per andare in Turchia, oppure dall'altra parte più difesa dai curdi, si sono spostati, centinaia di migliaia di persone sono nei campi. In Medio Oriente, soprattutto Iraq e Siria, posso dire che è diventato un paese dei campi profughi, migliaia di campi profughi
senza una prospettiva.
Di aiuto, sì, stanno cercando di vivere. Sì, adesso è l'estate in Medio Oriente, però fra un mese verrà un freddo cane che questa popolazione che stanno sotto tende non possono vivere. Dobbiamo pensare così adesso, altre che pensare alla difendere direttamente, certo, dalle armi.
Certo, va bene. C'è ancora una cosa che avevamo detto, dovrebbe esserci un incontro a Cagliari e Nuoro in questi giorni.
No, ci sono alcuni appuntamenti che vuoi dare, io me ne sono segnata. Allora, il 15 settembre a Cagliari, alla Facoltà di Scienze Politiche, verrà discusso gli scritti dal carcere del presidente Gelan, che infatti proprio descrive gli equilibri del Medio Oriente, un roadmap che è appena uscito anche in italiano, e anche la storia del PKK, cioè il suo obiettivo. Ci sono due libri da presentare alle ore 16 a Cagliari. Il 16 settembre a Nuoro, alla biblioteca di Sebastiano Santa, credo che alle 17 se non mi sbaglio, il 16 settembre al Campidoglio a Roma ci sarà un incontro per discutere la resistenza all'integralismo e la questione curda, alle ore 17.30. Chi è interessato a capire, a fare le domande ai parlamentari italiani, anche le forze curde, secondo me può presentarsi direttamente a questi incontri a discutere un po' la situazione e proprio per trovare una soluzione pratica, perché non è il tempo per i curdi, ormai abbiamo capito che non è il tempo di parlare, è il tempo di mettere in campo alla pratica,
di agire.
Fare oggi non puoi vivere domani, per questo tutto quello che serve si deve fare senza rimandare in domani.
Va bene, grazie Rojin, questo è stato molto interessante e di prima mano dire tutto questo che ci hai raccontato. Magari ci sentiremo ancora in futuro per vedere se si è riusciti a sconfiggere l'ISIS e a ottenere.
Noi ci crediamo che i curdi sconfiggeranno, perché loro non hanno niente da perdere, loro cercano di proprio proteggere l'umanità senza distinguere le etnie, religiosi oppure l'identità.